Allora, oggi facciamo questa passeggiata. Piazza di Spagna l'abbiamo lambita più volte facendo diverse passeggiate. Con qualcuno di voi abbiamo fatto la Via Felice, vi ricordate, da sopra? Qualcun altro abbiamo fatto Villa Medici, con qualcun altro abbiamo fatto Piazza del Popolo con Trinità dei Monti. E quindi, insomma, con qualcuno di voi abbiamo già toccato un po' questa parte. Però proprio Piazza di Spagna con il quartiere degli artisti in realtà non l'avevamo mai fatto, e quindi oggi ci siamo un po' studiati, io e Maurizio, questo percorso che parte da Piazza di Spagna e faremo proprio il quartiere degli artisti, quindi toccheremo la via del Babuino, risaliremo attraverso via Margutta per poi finire per mangiare, che è la cosa che più ci piace. Siete in tanti, ho capito che se voi siete venuti tutti per mangiare, ecco, io già ho capito, siete venuti per me. Siete venuti perché dopo avete capito che si mangia e vabbè. Allora, no, però insomma siamo in una zona talmente suggestiva, adesso dimentichiamo tutta questa gente che c'è qua, che però rende un po' l'idea, crea l'atmosfera che ha sempre poi caratterizzato questa zona. La piazza di Spagna in realtà inizialmente si chiamava la Platea Trinitatis e prende il nome dalla chiesa che si trova lassù. Alla fine del 1400 sono infatti i francesi che prendono la primogenitura di quella zona lì, di quel terreno che sta lassù. Quella era la zona degli orti. In età romana quella era la zona caratterizzata proprio perché era su di un'altura, era su questo colle dei Pinci, quello che verrà chiamato quel colle dei Pinci, quindi su questa zona in altura dove c'era l'aria buona e dove insomma si era lontani dalle inondazioni del Tevere, che non sembra ma sta praticamente a pochissimo da noi, e dunque da quella parte l'aria buona favoriva la costruzione degli orti, cioè queste case aristocratiche della ricca nobiltà romana nella zona periferica della città in età repubblicana, tardo repubblicana, comincia la costruzione di questi luoghi che sono, non sono delle domus, sono delle vigne immense, gigantesche, venivano definite la Rus in urbe, cioè la campagna in città, perché erano, sembravano quelle classiche vigne di campagna caratterizzate dalla presenza di ninfei, piscine, orti, giardini, peristi... Oh, mamma mia, aiuto! E dunque, erano questi orti caratterizzati proprio dall'eccesso dell'ars topiaria, no? L'arte del giardinaggio, e che si alternava con le statue che decoravano tutti questi giardini. Lucullo aveva lì la sua casa, dove diventerà famoso per i pranzi luculliani, quindi era questo importante politico dell'età tardo repubblicana che crea lì appunto i suoi orti. Quando alla fine del 1400 arriva a Roma Carlo VIII, re di Francia, sceglie quel luogo, acquista quei terreni dove c'erano gli orti di Lucullo, acquista quei terreni e comincia la costruzione della chiesa dedicata alla Trinità. Chiesa che era gestita, officiata dall'Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola, che era l'ordine al quale era devoto suo papà Luigi XI, il re Luigi XI. La piazza dove noi siamo è sintomatica di questo periodo storico. Perché? Perché in realtà il fatto che si parla della Spagna, poi la Platea Trinitatis e poi la Francia ci fa capire che siamo in un periodo di totale sottomissione. Cioè Roma tra il 400, il 500, il 600 in realtà è dominata dalla Francia, dalla Spagna, che si contendono il dominio qua a Roma. Quindi la piazza nei suoi toponimi ci ricorda un periodo di totale sottomissione a questi grandi domini stranieri. In primis quindi la Francia, che arriva lì alla fine del 1400 e comincia la costruzione di quella chiesa appunto che si chiama la chiesa di Trinità dei Monti. E solo in un secondo momento arriverà qui la Spagna. Là in fondo c'è quella che oggi è l'ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, ma che in realtà prima dell'Unità d'Italia era l'ambasciata di Spagna, che dunque domina proprio questa zona. Quindi nella toponomastica c'è proprio il ricordo di questa sudditanza e di questo conflitto tra la Francia e la Spagna. Non ci dimentichiamo che nel 600, quando si vanno formando le grandi monarchie, i grandi stati nazionali, l'Italia è ancora, lo sappiamo, no? Per arrivare all'unità d'Italia bisognerà arrivare solo al 1861, quindi l'Italia è ancora governata e dominata ovviamente dallo straniero. Quindi questa è una zona che nei nomi ricorda proprio questa soggezione, questa sottomissione. Tuttavia, di contro a quella che è la situazione politica, che è un disastro, di contro questa è una zona che è caratterizzata proprio dalla celebrazione, dalla esaltazione della città di Roma, delle sue bellezze, dell'arte, tanto che addirittura nel 1700 questa diventerà la zona del Grand Tour, che era questo viaggio, no? Un po' mi verrebbe ma sarebbe riduttivo parlare di viaggi studio, di Erasmus, è difficile il paragone con qualcosa di moderno. Il Grand Tour erano questi viaggi organizzati sempre, quasi sempre, per i figli dei rampolli, no? Dell'aristocrazia inglese, francese, che venivano a Roma, arrivavano a Roma e pullulavano, quindi ecco, oggi sostituiamo a tutti questi turisti quelli che erano appunto questi giovani fanciulli, questi giovani ragazzi che venivano a Roma appunto per visitare le vestigia della città. Quindi questa è un po' l'idea che ci dobbiamo immaginare. Noi oggi nel corso della nostra passeggiata sviscereremo un po' quella che è proprio la caratteristica di questo periodo storico che va dal 500 fino al 700, 800 e qualcosa che toccheremo anche del Novecento quando arriveremo appunto a via del Babuino. In realtà quando noi stiamo qua noi ci vediamo la vera protagonista di questa piazza è la scalinata. Tuttavia la scalinata è una delle ultime cose ad essere stata realizzata. Con buona pace dell'ordine dei minimi che stava lì che sollecitava, perché l'idea che noi dobbiamo avere in realtà è di una parte completamente agreste. Guardate, io ho portato immagini orribili, però insomma vi danno un po' un'idea di quello che dovesse essere, cioè un dirupo, un vero e proprio dirupo che caratterizzava, guardate, la scala sostituisce, cioè era molto ripido, per cui c'era un vicoletto che faceva a zig zag proprio perché la pendenza era talmente elevata che ovviamente era necessario, guardate qui ce ne sono altre due di immagini che però insomma vi dovrebbero un po' dare la suggestione di questa pendenza eccessiva, per cui spesso i sacerdoti dell'ordine della Trinità dei Monti si lamentavano e sollecitavano la costruzione di una scalinata. Ma il problema qual era? Perché la scalinata non veniva realizzata? Perché ci mettevano bocca i francesi, ci mettevano bocca gli spagnoli, ci metteva bocca il Papa che ovviamente dominava e diceva la sua. Quindi non si riusciva a trovare un accordo, tanto che bisognerà arrivare soltanto dal 1725, quando finalmente Francesco De Sanctis mette d'accordo tutti con il suo progetto di creare finalmente, in occasione del giubileo del 1725, viene creata questa fantastica scalinata. Una scalinata particolare perché ora con tutte le persone i fiori magari non ce la godiamo bene, però avrete avuto modo di vederla bene quando vi ricordate durante la pandemia che giravano quelle immagini terrificanti, dove avrete sicuramente ammirato il motivo a tenaglia, cioè la scalinata ha questa classica caratteristica di questo motivo quasi a imbuto, no? A tenaglia, dove spesso quello che ricorre più volte è il motivo del 3, quindi 3 gradini, 3 ripartizioni, cioè l'idea ovviamente è di celebrare ovviamente la Trinità, per cui se qualcuno avrebbe voluto mettere le statue dei re di Francia, qualcuno voleva mettere quelli della Spagna, il Papa, alla fine hanno trovato un comune accordo con questo tipo di scalinate. Quindi ecco che nasce finalmente la scalinata di Trinità dei Monti, ma siamo solo nel 1725. Ora, alla base c'è questa splendida barca, la famosa barcaccia, i romani la chiamano in questo modo, questa venne creata da Pietro Bernini e da suo figlio Gian Lorenzo, ma soprattutto fu Pietro Bernini, che era un grande restauratore, anche scultore, che creò questa barca quando venne portata l'acqua qui. Perché qual era il problema? tenete presente che questa zona fino al 1500 era così, era bucolica, era una zona agreste, ma non era una zona largamente abitata. Questa zona era una zona, tant'è vero che veniva chiamata la zona delle fratte, cioè la chiesa di Sant'Andrea delle Fratte. Perché si chiama così? Perché questo è pieno di fratte, quindi tanto per farvi capire, no? Che la caratteristica della zona era questa. Bisognerà arrivare un po' più tardi, ora piano piano ci arriviamo, ma in realtà questa era una zona completamente agreste, bucolica, piena proprio di queste fratte. E la difficoltà qual era? Che non c'era l'acqua. Perché non c'era l'acqua? Diciamo che l'unica fonte d'acqua era il fiume, almeno fino al 1500, quando fu ripristinato l'acquedotto dell'Acqua Vergine. Perché era stato tagliato? Beh, spesso lo diciamo questo. Sì, è vero che i barbari, quando arrivano ad attaccare Roma che aveva tutti questi acquedotti romani, i barbari tagliano gli acquedotti per dare eliminare il rifornimento di acqua. Se si vuole attaccare una città si toglie l'acqua e finita. Ma non è proprio vero completamente. Perché l'acquedotto dell'Acqua Vergine in realtà è uno di quegli acquedotti che è stato tagliato dagli stessi romani. Perché? Perché il passaggio è sotterraneo. Il passaggio è quasi completamente sotterraneo. L'acquedotto dell'Acqua Vergine, che dalla Collatina è il più piccolo che abbiamo a Roma, sono 21 chilometri, fa una pendenza di 7 metri con le arcate che a seconda, non è che le arcate fanno così, è che il terreno fa così e quindi le arcate o sporgono o vanno sottoterra, ok? Ma per il 90% è sottoterra. Quindi che significa? Che i romani si preoccupano e dicono, oh, ma se qua i barbari scoprono che è sotterraneo, in un attimo entrano dentro Roma e quindi lo tagliano. Quindi quell'acquedotto è stato tagliato dagli stessi romani, per cui verrà ripristinato un pochino più tardi, e proprio perché è un acquedotto sotterraneo, quando Bernini costruisce la fontana non ha la pressione, quindi non può costruirla troppo in alto, deve per forza necessariamente creare un invaso, perché deve rispettare ovviamente, per poter avere la pressione giusta, deve rispettare una determinata pendenza, e quindi ecco per questo motivo la barcaccia è stata costruita in basso. Perché barcaccia? Guardate, le ipotesi sono tantissime. I romani erano un po' fissati con le barche, no? Erano fissati con i giochi con l'acqua, pensate alle naumachie, ma pensate anche a tutte le barche. Il Tevere era una via navigabile, attenzione, vedo che si accende, no? Ok, pensavo partisse. E il fiume era una via navigabile, qua nel 700 verrà costruito un porto fluviale, quindi in realtà di barche ne passavano. Vi ricordate, tante volte l'abbiamo detto, no? Che il porto fluviale, quello antico, era il Portus Tiberinus, e da lì partivano le lintres, che erano le barchette che facevano il servizio a domicilio, no? E quindi c'erano le numerose insule che sorgevano su quello che è adesso l'attuale Lungotevere, ma lì c'erano le varie taberne che godevano di questo servizio a domicilio, quindi di barche ne vedevano. Ma poi la barca è anche una simbologia cristiana, no? La chiesa è la barca di Cristo, quindi diciamo che di ipotesi ce ne sono diverse, quindi probabilmente una di queste potrebbe essere quella giusta. È inutile che ci avviciniamo, tanto la conoscete bene. I simboli che dominano sulla barcaccia sono gli stemmi dei papi barberini, quindi compaiono i faccioni di sole, tra l'altro avete visto com'è particolare, con questo sole che sembra che sputa la lingua di fuori, in realtà è il becco di metallo, no? L'imboccatura di metallo da cui fuoriesce l'acqua, quindi è molto particolare, e ovviamente le api dello stemma di casa Barberini, quindi ovviamente dominano tutti questi simboli. Quindi questa è l'idea che noi dobbiamo avere. Ora noi da qua ci incammineremo lungo la via del Babuino, non prima di avervi fatto vedere lo schema del famoso tridente, il grande tridente, perché abbiamo anche quello piccolo, ce ne abbiamo diversi, ma questo diciamo è il grande tridente, che è proprio caratterizzato dalla presenza di queste tre grandi arterie. Noi oggi ne attraverseremo ovviamente solo una, che è la via Clementina, detta poi via Paolina, e solo successivamente la via del Babuino, e che crea con la via Ripetta, quella che veniva chiamata in realtà la via Leonina, realizza un triangolo caratterizzato da un asse che è formato dalla via dei condotti via Tomacelli. Eccola qua, la via dei condotti, che non a caso si chiama così perché fa riferimento ai condotti dell'acquedotto dell'acqua vergine, appunto, che passava qua e che dava rifornimento di acqua alla zona. Tutta la zona si ripopola proprio con questo grand tour quando tutti i turisti arrivano qua, e qui arriveranno tantissimi artisti dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Francia, dalla Germania. Arriveranno artisti come il Thor Walsen, che avrà lo studio qua sopra. Keats e Shelley prendono una casa in affitto, quella che veniva chiamata la Casina Rossa. Oggi è un museo, ma all'epoca era una casa data in affitto con gli appartamenti. John Keats aveva 25 anni quando muore ed è sepolto a Roma, non a caso. Abbiamo molti artisti stranieri che sono sepolti a Roma proprio in virtù anche dell'amore che avevano, che nutrivano per Roma, anche perché spesso molti di questi entrano a far parte dell'Accademia di San Luca, ma di questo ne parliamo tra un istante. E molti sono i locali che si aprono in questo periodo, per cui abbiamo Babington, abbiamo il Caffè Greco, che diventa famoso, gestito da questo greco, diventa famoso perché nell'età napoleonica, quando si interrompono, no, le importazioni di caffè, lui, anziché eliminarlo come avevano fatto tutti, che fa? Le tazzine di caffè all'epoca erano dei bibitoni. Lui inizia il famoso caffè ristretto, e quindi ne dà a tutti, ma ne dà poco. E quindi grazie a questo escamotage diventerà il Caffè Greco, che diventa un circolo culturale, ma anche di questo ne parleremo tra un istante. Quindi molti erano gli artisti che avevano qua i loro atelier, avevano qua le loro abitazioni, molti sono gli alberghi che sorgono in questa zona proprio per dare ospitalità a tutti questi turisti che arrivano a Roma. Oggi la zona, fatemelo dire, ha un po' perso di poesia. Qui vive Valeria Marini, tanto per dire che i nomi non sono più quelli altisonanti, ma siamo un pochino più scesi in basso. Allora, siamo pronti per andare a Via del Babuino e cominciare a raccontare a immaginare, diciamo, tutto quello che c'era, che tutti questi, tutti i palazzi che noi vedremo erano palazzi che oggi sono tutti negozi così, ma in realtà dobbiamo immaginare che c'erano importanti atelier, artigiani di oreficerie, di pietre preziose, intagliatori di pietre, argentieri, quindi comunque vedremo che era una strada molto più elegante, caratterizzata proprio dal proliferare di queste attività artigianali e artistiche. I due Verna non sono arrivati? Ah, eccovi, scusatemi. Ciao, scusatemi, Anella.
No, io non ho disturbato perché stavi parlando. Allora,
nonna, io poi parlo, tutto. Magari guardo, ma non vedo.
No, ma stavo votando. Ci siamo.
Avete trovato traffico?
No, vabbè, con la metro non ci siamo ben regolati coi tempi, capito?
Allora, siamo entrati nella Via del Babuino, adesso spiegheremo perché si chiama così, e già vediamo che sulla sinistra compaiono dei bellissimi palazzi bugnati. Sbirciate sempre, io ogni volta che vengo scopro qualcosa di nuovo, perché ogni tanto vedo un palazzo aperto e mi ci ficco. Quando sono da sola mi ficco ovunque, ho visto di tutto, prima o poi mi denunceranno. E qua, guardate, in questo luogo nasceva Trilussa. E quindi è stata messa già la prima targa, ci fa capire che stava qua.
Non sapevo che
visto? È nato qua in questo palazzo, c'è stato poco perché poi morì il papà, la mamma si trasferì un po' a Via Ripetta, un po' si è trasferita nella zona di piazza. Oh no, non ci voglio credere. Venite.
Nell'anno poi, nell'anno dell'Unità d'Italia.
Sì, sì. E tutti questi palazzi fatti con questi balconcini, vedete, questo è un palazzo con questo bugnato, con questi due bellissimi balconcini che sono sorretti da queste bellissime mensole. Questo era un palazzo che aveva, diciamo, ospitava al piano terra tutti questi palazzi, sia questo qui dove adesso c'è Tiffany, sia questi due palazzi, questi qua, sia questo arancione che questo qui giallino, ospitavano negozi che vendevano pennelli, che vendevano i colori, che vendevano cuoio per le rilegature, no? D'Annunzio veniva qua per prendere proprio, lui diceva io vado solo lì. Da questo artigiano, perché fa il cuoio più pregiato proprio per le rilegature che gli servivano, quindi erano luoghi caratterizzati proprio dalla presenza di tutti questi artigiani importanti. E, niente, passano le macchine, quindi stiamo sopra il marciapiede, venite, ci mettiamo qua, mentre qua Palazzo Saulini. Il Palazzo Saulini era invece famoso perché esisteva, in questo palazzo, esisteva, questo qui è il Palazzo Fede si chiama, e all'interno di questo palazzo c'era un famoso intagliatore di pietre, e quindi da qui uscivano proprio tutte le pietre preziose, no, di questo artigiano che lavorava, no, queste pietre particolari. Il palazzo successivo, che invece è un po' più dimesso, ma in realtà dovremmo allontanarci per avere una visuale migliore, perché questo è stato realizzato dal Valadier. Fu lui, Giuseppe Valadier, a progettare questo palazzo, che diciamo di questo palazzo noi abbiamo diversi disegni, perché Valadier fece diversi progetti di questo palazzo. La parte superiore nel progetto originario era una loggia che si doveva affacciare da questa parte, che poi invece è stata chiusa, è stata tamponata in un secondo momento. Mentre qua, all'angolo con Via Libert, in questo palazzo, niente, io parlo e nel frattempo mi tampono gli occhi perché lacrimo, per cui è bellissima questa cosa, però che devo fare? E eccolo qua, questo palazzo qui è molto importante. Perché? Allora, guardate, Giuseppe Valadier nacque e morì in questo palazzo. Questo palazzo è molto importante perché lui visse con la sua famiglia qui, e il padre era un famoso argentiere. Nella parte opposta, perché il palazzo si affaccia da questa parte, ma si affaccia anche sulla via Margutta, e da quella parte aveva la sua bottega di argentiere. Da qui uscivano gli argenti più pregiati per tutte le case reali d'Europa, le zuppiere, i candelieri, i candelabri, i servizi di piatti, tutto era stato fatto appunto dal papà si chiamava Luigi Valadier, e lui praticamente ebbe un incarico molto importante. Papa Pio VI Braschi, nella seconda metà del Settecento, gli diede un incarico, quello di creare la campana che doveva suonare nel campanile della Basilica di San Pietro. Era un incarico che nonostante Luigi Valadier fosse un grande imprenditore, aveva più di 100 dipendenti, quindi era un vero imprenditore che gestiva una bottega che non era la botteguccia, era un qualcosa di molto avviato. Nonostante fosse un uomo importante, deciso, determinato, entrò in crisi ed ebbe una tale crisi di depressione che nel 75 si suicidò gettandosi nel fiume. A soli 23 anni Giuseppe Valadier ereditava la bottega del padre, si rimboccò le maniche, proseguì il lavoro che era stato cominciato dal padre e finì la famosa campana che aveva, considerate che qui dentro ci doveva essere una stanza tale da poter ospitare la campana, che era alta più di 10 metri, aveva un diametro di più di 7 metri, quindi era qualcosa di gigantesco, che venne poi trasportato e montato a San Pietro con una sorta di processione, che venne creato un imballaggio che però consentiva al popolo, consentiva alla campana di scampanellare e al popolo di accorrere, quindi creò alla fine questa sorta di processione, e alla fine la campana venne posizionata e dove si trova adesso appunto nella Basilica di San Pietro. Quindi tutto nasce da qui, da questo palazzo. Allora procediamo, perché dobbiamo un po' raccontare la storia di questa strada, perché in realtà come si arriva a tutto questo? Perché la Via del Babuino si chiama così? E perché è una strada che diventa la strada degli artisti? Come mai la funzione legata all'arte di questo luogo, che era in realtà un luogo agreste, un luogo bucolico, abbiamo detto che era la zona delle fratte, e ci arriviamo piano piano, perché in realtà il primo sviluppo che abbiamo della zona lo si deve al Papa Pasquale II, il quale nel XII secolo, questa dicevamo, veniva chiamato il Collis Hortolorum. Voi direte, vabbè, colle degli orti, perché sul Pincio c'erano gli orti. No, Hortulus è anche il recinto che circonda le tombe, perché in realtà questa era una zona di tombe. Eh sì, è vero che lassù c'erano gli orti, ma qua c'erano le tombe, perché qua in età romana siamo fuori dalla città. Roma si sviluppava sui sette colli e le mura in età romana proteggevano i colli. Le mura che noi vediamo là sono del III secolo d.C., quindi fino al III secolo qua c'erano le tombe. La più famosa, con qualcuno siamo stati a vedere la Domus Aurea, se lo ricorderà, la più famosa era la tomba dei Domizi. I Domizi erano la famiglia di Nerone, là, dalla parte del padre, e quindi Nerone era sepolto proprio là, a piazza, dove c'è adesso la Piazza del Popolo. Quando nel XII secolo Papa Pasquale II, secondo lui studiava i numeri, era uno fissato con i numeri, e ha l'idea, siccome tutti si lamentavano e dicevano guarda che sulla tomba di Nerone ci sono le streghe, ci sono il demonio, ci sta Satana e ci sono le riunioni che fanno, lui comincia a studiare e scopre che il nome Cesare Nerone coincide con il numero 666, che è il numero del diavolo. E allora che fa? Sradica tutta la tomba dei Domizi e butta la tomba di Nerone nel fiume, e lì dove c'era la tomba inizia la costruzione della chiesa di Santa Maria del Popolo, che quindi nasce sul luogo della tomba di Nerone, che quindi non sta sulla Cassia, sta qua, perché tutti pensano che sta sulla Cassia. No, non ci provate, no, rudere che hanno detto così, perché la tomba di Nerone non c'era, ma noi sappiamo che oramai Nerone sta nel Tevere. E quindi la costruzione della Basilica di Santa Maria del Popolo dà impulso a questa zona, anche perché i papi, soprattutto il Papa Bonifacio VIII, quando nel 1300 indice il primo giubileo, che cosa fa? Rinnova la Porta del Popolo, quella accanto alla Basilica, rinnova la Basilica, e quindi tutti i pellegrini che venivano da nord, perché fuori dalla Via del Corso che c'è? È la Via Flaminia. La Via del Corso non è altro che il tratto urbano della Via Flaminia, quindi da lì entravano tutti i pellegrini che da nord arrivavano a Roma, quindi bisognava un po' rimboccarsi le maniche e cominciare un po' a dare vita e dare vitalità a questa zona in vista dei pellegrini che dal Giubileo cominciavano ad affluire a Roma. Bisognerà però aspettare un po', perché i tempi erano un po' lenti, quindi questa rimaneva sempre una zona marginale, sì una zona di orti, ma la zona che viene urbanizzata è più quella dove Papa Leone X costruisce la via che verrà chiamata la Via Leonina, quella che poi si chiamerà la Via Ripetta, perché quella è una zona vicino al fiume, a via navigabile, quindi comunque c'erano i commerci. Questa zona rimaneva sempre una zona un po' più isolata, dove vi erano le grandi vigne delle famiglie più importanti. Qua c'era la vigna dei Naro, la vigna dei Grandi, la vigna dei Boncompagni, quindi c'erano vigne di tutte queste famiglie che avevano qua i loro palazzi, i loro orti con i loro giardini. E allora per questo motivo il Papa deve incrementare per dare sviluppo a questa zona che non decollava, questa zona continuava a rimanere una zona bucolica, una zona ricca di vigneti, ma era una zona comunque lontana un po' ai margini dalla città. E allora la Via del Corso, nel 1400 la Via Lata inizia a chiamarsi Via del Corso perché il Papa ci trasferisce le corse dei cavalli, Leone X costruisce la Via Leonina, e qua continuava a non esserci niente. Per cui dovremo aspettare soltanto la presenza del Papa Clemente VII dei Medici, quello del sacco dell'Anziechenecchi, 1527, qualche anno prima, nel 25, è lui il primo che inizia la costruzione di questa strada, che però continua a non decollare. quando diventa Papa Paolo III Farnese, e siamo quindi intorno agli anni 30, agli anni 40, sempre del 1500, il Papa ha un'idea geniale. Sapete che facciamo? Allora, la strada va bene, perché così abbiamo creato, no, un flusso più facile. I pellegrini arrivano e si dividono tra la mia strada, che oramai è diventata via Paolina, la via del Corso e la via Leonina. Però la strada continua ad essere una zona bucolica. Sai che facciamo? Facciamo che tutti gli stranieri, tutti gli artisti stranieri che verranno e si stabiliranno tra la via Paolina e la via dei Nari, così si chiamava quella che poi si chiamerà via Margutta, avranno l'esenzione dalle tasse e dal pagamento della tassa sugli immobili. Ed ecco così che la zona comincia a popolarsi. Questo è un escamotage che lo utilizzano molto, anche, vi ricordate, ne parlammo pure quando facemmo la visita a Rione Borgo. Anche Rione Borgo fu Papa Pio, lì fu Papa Pio Quinto dei Medici, Pio Sesto dei Medici, Pio Quarto dei Medici, però non c'è Papa. Papa Pio IV Medici, che nella seconda metà del 1500 dà l'esenzione a tutti coloro che vanno a costruire. Però lui aveva fatto, dice, tutti. Invece qua è proprio circoscritto i pittori e gli scultori e gli architetti, insomma gli artisti. Tutti gli artisti stranieri, attenzione, tutti gli artisti stranieri che vorranno stabilirsi qua non potranno, non dovranno pagare né la tassa per il patentino, anche io pago la tassa del mio patentino. Loro anche avevano un patentino per esercitare la professione, quindi sono esenti al pagamento di quella tassa e sono esenti al pagamento della tassa sugli immobili. Ed ecco che il quartiere nasce, ecco che il quartiere comincia a emergere, a diventare quello appunto che stiamo raccontando. Ok? Quindi tutta questa zona comincia ad animarsi di tutti questi artisti, che sono soprattutto artisti stranieri. Quindi troveremo i fiamminghi soprattutto, troveremo gli olandesi, troveremo i francesi, troveremo gli inglesi, quindi insomma ne citeremo parecchi. Allora, andiamo, perché a questo punto la strada comincia a prendere, no? Si inizia ad avere un'idea di questa strada, si comincia a concretizzare l'idea di questa strada come quartiere appunto degli artisti, che affonda proprio la sua radice in questo momento particolare, appunto nella prima metà del 1500 sotto il pontificato di Paolo III Farnese. Però c'è sempre un però, mancava sempre l'acqua. Comunque l'acqua ancora non c'era. E chi è che la porterà? Allora, vediamo un po' che succede. Questo qua, questo palazzo qua, facciamo una breve, prima di finire il discorso dell'acqua, questo è il collegio greco. È il collegio greco che viene aperto da Papa Gregorio XIII Boncompagni nel 1500, siamo nel 1580 più o meno, 80-82. Perché il collegio greco? Beh, allora, diciamo che la scusa, lui dice, diamo ospitalità a tutti quei sacerdoti che sono stati cacciati via da Costantinopoli, c'è stata la caduta, no? Nel 400 è stata presa dai turchi ottomani, e quindi apriamo le porte a tutti i sacerdoti greci per accoglierli. In realtà tutti dicono, tutti pensano che il motivo reale sia stato un altro, e cioè ricordiamoci che c'è stato lo scisma d'Oriente, parliamo dell'undicesimo secolo, ma lo scisma d'Oriente crea una separazione tra la Chiesa occidentale e la Chiesa orientale, per cui la Chiesa, loro si sono scontrati su questioni dottrinarie, dogmatiche, liturgiche. C'è stato un grande scontro tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, più volte hanno cercato di dirimere un po', no? Di trovare una soluzione, ma non l'hanno mai trovata, un'intesa. Ancora oggi la separazione c'è tra la Chiesa occidentale e la Chiesa orientale. La Chiesa ortodossa orientale è una Chiesa che non riconosce il potere del Papa, mentre ritiene... Loro sostengono che non hanno bisogno di un intermediario sulla terra, pur ritenendo il patriarca di Costantinopoli sicuramente un livello superiore. Fatto sta che questo conflitto ha generato un problema ovviamente con la Chiesa d'Oriente, quindi è probabile che Gregorio XIII, con la scusa del collegio di greco, abbia cercato, no, di accogliere, di trovare un'intesa quando poi l'intesa non c'è mai stata. Diciamo che una parte della Chiesa ortodossa, diciamo, si è un po' avvicinata all'Occidente nel riconoscere l'autorità del Papa, e sono quelli, gli ortodossi, che esercitano il loro rito in lingua greca. E a Roma abbiamo la chiesa appunto di Sant'Atanasio e la chiesa anche di Santa Maria Cosme. Dire, se voi andate, ancora là ci sono i sacerdoti ortodossi di rito greco, quindi sono questi ortodossi che si sono in parte avvicinati all'Occidente e riconoscono il Papa. E questa chiesa, questo è il collegio greco, che infatti è collegato, guardate, da qui si vede il cavalcavia, andiamo avanti, su questa strada fu creato il cavalcavia che collegava direttamente il collegio greco con la chiesa di Sant'Atanasio. Tenete presente, ecco, la vedete il cavalcavia? E a voi sembra che il cavalcavia sia collegato con questo edificio, ma non è così, perché la chiesa è storta, quindi noi abbiamo questo spicchio che qua fuoriesce, ma in realtà lo stesso cavalcavia ha tutti gli stemmi di Papa Gregorio XIII Buoncompagni, che è il drago alato, perché fu lui che creò il collegamento tra il collegio greco e la chiesa di Sant'Atanasio, che tra un istante andremo a vedere, non prima di aver visto, e vabbè, questo lo conoscerete tutti, ci siete mai venuti qua a mangiare? Vabbè, lo conoscete,
sì,
no?
Certo, sì.
Questo qua è uno degli atelier più famosi, che è l'atelier della famiglia Tadolini. Adamo Tadolini sono quattro generazioni di scultori. Hanno avuto la famiglia Tadolini, sono stati proprietari di questo atelier fino al 1960, quando poi fu acquistato da un imprenditore che, insomma, poi alla fine ha creato questo locale, che è un locale particolare, perché voi mangiate nell'atelier di Enrico, di Adamo Tadolini, quindi c'ha i protomi di animali, i bracci, le statue, i gessi, i calchi, cioè proprio di tutto, il cui mi sembra veramente di mangiare all'interno di un atelier. E questo appunto era l'atelier del più famoso dei discepoli del Canova, che aveva il suo studio qua. Il primo è, perché poi Canova sapete che si è trasferito in quello più famoso, quello che sta via Canova, dove c'era vicino all'ospedale di San Giacomo, 100 metri da quest'altra parte, quindi parliamo comunque di una zona molto vicina, però il primo studio di Canova stava qua, quindi due erano esattamente uno di fronte all'altro, e questo vedete che infatti ha tutte le caratteristiche dell'atelier, con queste grandi vetrate, no? Per cui parliamo di questo scultore che aveva bisogno di questi spazi così grandi. Guardate che meraviglia che è dentro, è molto carino dentro, è molto molto carino. Le visite guidate si possono fare, io non le ho mai fatte, non saprei, non ho grande confidenza con Tadolini, si fanno però tutte le mattine dalle 8 alle 11, no? Se volete mettere la sveglia alle 8 per venire a vedere lo studio di Tadolini, quindi insomma dovete venire presto, perché si possono vedere, si può vedere solo la mattina dalle 8 alle 11. Ma questo è quello che a noi ci interessa, eccolo qua. La statua che ha dato il nome alla strada, la fontana che ha dato il nome alla strada. Eccolo qua. Questa fontana venne creata, costruita nella seconda metà del 1500 per volontà. Fu il Papa Pio IV, ne parlavamo prima, Pio IV Medici, il quale ha una richiesta. Vi ho detto che questa zona, che era una zona agreste, bucolica, dove ancora, no, piano piano stava prendendo piede, però diciamo che qui avevano qui dietro, anche perché questa era una zona bella, diciamolo, no, ai piedi del Pincio, comunque questa era una zona verdeggiante, e avevano i loro orti queste ricche famiglie, la famiglia dei Patrizi, la famiglia dei Naro, la famiglia Buoncompagni. Proprio una di queste famiglie si lamentò, era quella di Alessandro Grandi, si lamentò dicendo: Papa, io ho un orto, io ho i giardini, non c'ho l'acqua, che vogliamo fare? A me mi serve l'acqua. E il Papa gli disse: guarda, io te la porto l'acqua, però per 3 once d'acqua tu mi devi costruire una fontana pubblica. E quindi ci fu questo Dout Des, lui disse: io l'acqua te la porto, però tu mi devi fare una fontana per il popolo, una fontana ad uso pubblico. E quindi nascono le fontane che sono chiamate le fontane semipubblico, semiprivate, perché sono costruite dai privati ma per il pubblico, per il popolo. La fontana in realtà non stava qua, la fontana stava davanti al Palazzo Grandi, che adesso vi faccio vedere dove sta. Quindi era una fontana che decorava la facciata esterna del suo palazzo, è stata trasferita qua soltanto nel Novecento, perché nell'Ottocento la fontana intralciava nella costruzione della strada, che ovviamente poi la strada è asfaltata, i marciapiedi, eccetera, eccetera, quindi intralciava. La fontana fu presa e fu messa negli scantinati del comune. È stata ripristinata qua perché? Perché sono stati proprio gli artisti, no? La strenna dei romanisti, che è questo circolo letterario che si incontra proprio qua nel circolo del locale di Tadolini, sono stati loro che hanno sollecitato, hanno detto: beh, la vogliamo ritirare fuori questa fontana? E quindi la fontana è stata presa ed è stata collocata qui, ma non è questa la sua posizione originaria. Alessandro Grassi che cosa fece? Prese questa vasca di granito, prese questa statua antica. Chi rappresenta? Un sileno in realtà. Poi, siccome il popolo veniva qua e più che un sileno gli sembrava una scimmia, è stata chiamata Babuino. E quindi da quel momento in poi è diventata la statua del Babuino, quindi la via del Babuino. Ma in realtà era un sileno, insomma, le fattezze sono quelle di un sileno, ma diciamo la fantasia popolare, come al solito, galoppa, e quindi ecco che ha assunto il nome di Babuino. Allora, procediamo. Anche questo è un edificio, guardate, questo era il classico palazzo settecentesco, oggi è questo Red Valentino, ma in realtà anche questo, guardate la facciata con queste bellissime loggette, guardate che meraviglia questo balconcino. Alle volte quante volte ci siete passati e magari non ci avete mai fatto caso, perché ovviamente la nostra funzione poi è quella, no? Di alzare un po' il naso in su per vedere cose. Anzi, qua non ci sono le torri, ma in genere io vi dico: guardate le torri.
Anche qua, mi ricordo in quale periodo c'era il discorso che sui balconi si pagava una tassa addizionale.
Sì, come no, certo, aveva... non ci sono balconi per questo motivo, perché c'erano le tasse. Eccola la chiesa di Sant'Atanasio, vedete, una chiesa cattolica di rito greco. È stata inaugurata il 2 maggio. Durante il pontificato di Papa Gregorio XIII, un buon compagno, quindi parliamo degli anni 70-80 del Cinquecento, con questa facciata e questo doppio campanile. Vedete che c'è un campanile doppio a destra e a sinistra? Per questo motivo si ritiene che l'opera sia stata realizzata da Giacomo della Porta, che è lo stesso architetto che ha creato la chiesa di Trinità dei Monti, perché l'impostazione è quella, vedete la facciata è un po' analoga, quindi ha la fronte che è aggettante, vedete che è una fronte aggettante con questi pilastri che suddividono la superficie in quattro parti, il timpano triangolare, la cornice aggettante che separa l'ordine superiore, ma lateralmente vedete che la parte centrale sporge, le due parti laterali, i due campanili emergono proprio come quella di Trinità dei Monti, quindi diciamo che per analogia sembra che potrebbe essere lo stesso architetto. Vicolo dell'Orto di Napoli, poi ne parliamo, perché tanto noi poi passiamo dall'altra parte, chiamiamo e spieghiamo come mai i toponimi. Prima abbiamo passato via Alibert, quindi racconteremo perché via Alibert. Guardate che da qui noi vediamo il Pincio, guardate da questa parte queste case che sono bellissime, perché sono proprio, scendono da tutte le parti, la vegetazione che proprio è molto molto. Allora venite, ci mettiamo da quest'altra parte perché così vediamo meglio la chiesa d'Ogni Santi. Eccola qua, guardate com'è particolare, con queste insenature che creano questa struttura. Guardate, siamo in un angolo gotico, improvvisamente, no? Il revival di questo stile nordico, no? Di questo stile gotico, perché la chiesa è una chiesa inglese. È stata realizzata da un artista inglese, un certo Street, come strada, e è stato lui che ha creato questa chiesa, così come la chiesa gemella di St. Paul, che sta a Via Nazionale. Non so se ce l'avete presente. Sono due le chiese anglicane e sono appunto queste due artefici, sempre lo stesso artista. Siamo nella fine dell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, in piena rivoluzione industriale. Abbiamo teorici come Ruskin, vi ricordate, con qualcuno l'abbiamo nominato quando siamo andati a vedere Van Gogh, perché Van Gogh si fa portatore di questi messaggi, diciamo, di socialismo umanitario. E Ruskin è uno che sollecita proprio l'utilizzo, ad esempio, di lavori manuali, di artigiani, lotta contro l'industrializzazione non come elemento di progresso, ma col fatto che il lavoro dell'operaio viene sminuito, perché viene a diventare una sorta di macchina, no? Viene fatto in serie, quindi nel lavoro della serialità si toglie l'umanità dell'operaio. E quindi lui è l'autore di questi messaggi di ritorno all'attività degli artigiani, all'utilizzo ad esempio degli artigiani locali o della pietra locale. Allora ecco che l'artista, l'architetto Street, memore delle parole di Ruskin, utilizza per questa chiesa proprio materiale che proviene, diciamo, da lavori di artigiani, non solo italiani, ma comunque lavori artigianali. Quindi ha utilizzato questa pietra, è una pietra che proviene da Siena. Quindi proviene da manifatture artigianali che erano stati realizzati nella zona della Toscana. Quindi questo mattone rosso, così come gli interni, sono stati realizzati da artigiani di Arles, a Marsiglia, anche, quindi insomma la zona della Provenza, e quindi tutti i lavori che celebrano la manualità del singolo artigiano, appunto, che lavora non in serie come il lavoro appunto dell'industria, no? Il lavoro industriale. Allora, procediamo. La via si animò anche di gallerie d'arte, di non solo di preziosi orefici, gioiellieri, ma anche gallerie d'arte. Oggi forse Via del Babuino un po' meno, ma Via Margutta lo vedrete, è veramente crollata ed è proprio, insomma, c'è proprio c'è proprio un sapore di decadenza fortissimo, quindi è un vero peccato. Ma nell'arco di 20 anni, perché io 30-35 anni fa, quando venivo qui le prime volte, non era così. Via Margutta ha avuto un crollo incredibile.
Alla fine di Via Veneto.
Bravo, uguale. Via Veneto è una cosa terribile, però l'idea è la stessa, è quella. Ma io faccio veramente la differenza quando venivo qua 25 anni fa e adesso, quindi la vedo proprio, no? Il crollo. Qui ricorda, ci sono anche molte targhe, io questo, ecco, poeta non lo conosco, però insomma le targhe ci ricordano proprio la presenza di tutti questi artisti, quindi evoca molto la presenza di tutti questi personaggi. Tenete presente che tutti questi palazzi, Palazzo Stirbini e questo palazzo qua alla nostra sinistra, questo erano l'Hotel Inghilterra, l'Hotel America, in fondo c'è l'Hotel di Russie, l'Hotel di Russia, che è ancora attivo. Quello ad esempio era un albergo, sì, la devo togliere, adesso lo mettiamo qua. Quello ad esempio era un albergo, quello lì era un albergo che ospitava i re. Sì, era a aveva la stessa importanza del Grand Hotel. E pensate invece adesso a come invece si è un po' ridotta la sua importanza, quindi in realtà nel 1960 è stata l'ultima volta che ha ospitato un personaggio reale, dopodiché ovviamente è diventato quasi insomma un albergo un po' più normale, che ospita personaggi normali. Molti di questi palazzi sono stati realizzati dal Baladier. Baladier era proprio, insomma, in questa zona era molto attivo, per cui molti di questi palazzi sono stati costruiti da lui, anche se ovviamente sono stati modificati moltissimo. Ed eccolo qua il nostro, diciamo, no? Il nostro tridente, per cui abbiamo da quella parte via Ripetta. Il porto, la costruzione del porto di Ripetta è una costruzione recente, nel senso che è del 1700. Quindi è un porto moderno, diciamo, no? Tra i porti che abbiamo, il porto di Ripa Greca, il porto di Ripa Grande, il porto Tiberino, sono quelli porti romani, mentre questo è un porto settecentesco. Quando rifecero anni fa, vi ricordate? Quando rifecero la teca del Meyer, no? La Rapacis, ok? Quindi fu tolta quella del Morpurgo, il Meyer ha realizzato questa nuova teca, emersero durante i lavori i resti del porto di Ripetta, che stanno lì sotto. Il Lungotevere e la Rapacis si trovano praticamente sopra il porto di Ripetta, ok? Perché lì c'era il porto arrivava fino all'inizio di Via Tomacelli. Quando fecero i lavori c'era l'idea, il progetto di creare qualcosa di meraviglioso, che io non so perché non l'hanno fatto, ma l'idea era quella di creare nella Rapacis un pavimento in plexiglass. Non so se siete stati a Barcellona. A Barcellona c'è una cosa del genere, l'area archeologica si vede perché voi camminate su queste tavole di plexiglass e vedete sotto i resti. E c'era questo progetto. Ve lo dico perché magari un domani chissà se lo faranno, però c'era questa idea, sarebbe stato pazzesco, no? Perché voi camminavate dentro la Rapacis e vedevate pure i resti della città, i resti del porto di Ripetta, e invece no. Per cui eccolo qua. E no, sta tutto sotto, però c'è. Quindi eccola qua, la via Clementina, poi Paolina, attenzione, aspettate, ecco, ah, ma che meraviglia! Questa parte qua, proprio perché era una parte che appunto era ancora poco abitata all'inizio del Cinquecento, veniva chiamato, Madonna mia, veniva definito il borghetto dei poveri o il borghetto pidocchioso. Questo era l'epiteto con cui era nota questo borgo. Borghetto dei pidocchiosi, proprio perché secondo loro questa era una zona malfamata, era una zona poco rivalutata, e bisognerà appunto arrivare alla scelta del Papa che, concedendo questa esenzione, rivaluta tutta questa zona. E qui noi siamo proprio, vedete lì c'è il pincio, vedete gli alberi, quindi noi siamo proprio a ridosso del Pincio, in questa zona che, guardate qui che meraviglia, eh? Quando la zona viene rivalutata, diciamo che grazie al Papa Paolo III Farnese, che aveva dato queste importanti concessioni, la zona viene diciamo ammantata, no? Da quest'aura artistica, per cui arrivano qui tutti questi artisti, ma in realtà dovete considerare che la funzione di quartiere degli artisti continua ancora fino a tutto l'Ottocento e fino a tutto il Novecento. Tutta la via Margutta era tutta la strada dove vi erano gli atelier degli artisti, quindi c'erano le case d'arte dei Marinelli, dei Dovizielli, dei Patrizi, dei Naro, dei Genovesi. C'erano tutti questi grandi atelier che si trovavano qua disposti uno accanto all'altro, e all'interno si apriva e dentro c'era un mondo fatto di studi, di arte, di atelier, di pittori all'opera, di scultori che lavoravano alacremente. Quindi noi l'immagine che dobbiamo avere di questo luogo è di un luogo pittoresco, dove troviamo a destra e a sinistra questi luoghi, soprattutto a sinistra, perché a destra in realtà La via, la via Margutta, dovete immaginare che nasce come il retro della via del Babuino. Infatti veniva chiamata in un primo momento la via dei Nari, perché Naro era una di queste famiglie che aveva qui i loro possedimenti. E questa parte qui, in un primo momento, cosa c'era? C'erano le carrozze, c'erano le stalle, c'erano i carri, c'erano le rimesse, c'erano, che ne so, l'officina, lo stalliere, no? C'erano le botteghe più così, no? C'erano anche le cortigiane che stavano in questa zona. Quindi in un primo momento nasce come il retro della via Paolina. E quindi quando poi nascono gli studi d'arte sono quasi tutti da questa parte. Perché? Perché i palazzi che stanno a sinistra si adagiano e si arroccano sul pincio. Io ne ho visto uno, vediamo se ce n'è uno aperto, perché è veramente interessante, molto carina entrare in uno di questi condomini, perché già qua vedete che non è che c'è il portonente e c'è il palazzo coi piani, no! Voi aprite il portone e dentro c'è il corridoio, poi ci sta la prima piazzetta, poi ci sta un corridoio, la seconda piazzetta, e poi ci sta il ballatoio, poi ci sono i davanzali, e poi ci sono le vetrate, cioè è una cosa che è pazzesca, è bellissimo. E qua sulla destra c'è la prima targa che vi ricorda la presenza di Federico Fellini e Giulietta Masina, che venivano qua. E ecco, questo luogo che oggi è Real, come si chiama, un immobiliare, la vedete la targa? La vedete la targa? Sì, Giulietta Masina e Federico Fellini, ricorda la loro presenza qua. Il numero 8, c'erano, qui avevano il loro atelier Arrigo Tot ed Eva Fischer. Chi erano? Eva Fischer era un'importante pittrice jugoslava, romana per scelta e pittrice per amore dell'arte, che venne qua a vivere e ebbe il suo studio proprio qui all'interno del Civico 8, insieme a questo Arrigo Tot, che era un artista, lui era slavo, era comunque sì, da quelle parti là, non mi ricordo, bulgaro forse, o ungherese, non mi ricordo, quella parte lì. E quindi Eva Fischer ha vissuto per un po' di tempo qua, poi si è trasferita nella zona di Trastevere e condivideva l'appartamento, pensate un po', con Ennio Morricone, che le dedicò un CD, lo conoscete? A Eva Fischer pittore, così l'ha definito. L'hai ascoltato? Cioè, proprio, quindi erano tanto amici, per cui loro hanno condiviso tutto questo mondo. E quindi qui dentro dovete immaginare appunto la presenza di questo atelier dove lavoravano questi artisti. Tutti questi portoni danno in mondi fatati e pittoreschi dove vivevano tutti questi artisti. Perché via Margutta? E qualcuno dice che il nome di Margutta deriva da Maris Gutia, cioè la goccia d'acqua, la goccia del mare, per lo stillicidio che dal pincio scende giù. Secondo altri, Marguti era in realtà il nome di un barbiere. In effetti in un censimento compare una famiglia Marguti in cui c'era un barbiere, e si racconta che questo barbiere era un po' un burlone, era un po' così, uno che giocherellava sempre. E in effetti nell'Italia centrale, in Umbria, Marche, Umbria, il margutto è un epiteto che viene dato a chi vuole fare gli scherzi, no? A chi fa il burlone, a chi non è serio. E quindi insomma diciamo che l'anima della via è un po' presente nel nome, perché qualsiasi sia l'origine comunque fa riferimento a qualcosa, no? di godereccio, qualcosa che fa riferimento allo scherzo, alla satira, e quindi l'idea appunto è che questo Marguti fosse questo barbiere dedito proprio al divertimento. Oggi ha un po' il sapore della decadenza questa strada, purtroppo, però dovete immaginare che tutti questi civici che oggi hanno invece soltanto dei locali, ecco qua c'è un albergo, ma in realtà erano tutti degli atelier famosissimi. E qua ce n'è uno, questo dove c'è tutta questa vegetazione, particolarmente importante, perché all'interno di questo atelier qui ha vissuto Luigi Magni, ve lo ricordate? Il regista che è morto anche da poco, mi pare nel 2015, non mi ricordo se è 13 o 15, Il nome del papà, bravo. E lui ha vissuto qui all'interno di questo condominio, questo qua dove c'è tutta questa vegetazione. Qui c'era ha vissuto anche, come si chiama, Truman Capote, che è quello che ha scritto Colazione da Tiffany. È venuto qua, in questo palazzo. E mi dispiace che è chiuso, eccolo qua, perché dietro questo portone, adesso vediamo se aprono, se magari li aprono, se ci entriamo, vediamo se non ci siamo un po' troppi, in genere entro quando siamo con gli individuali, ma così tanti magari è un po' più complicato, perché, allora attenzione che passa l'ennesima macchinetta, poi queste elettriche non le senti neanche, però qua dietro c'è un mondo. Allora voi entrate e c'è questo corridoio che finisce con una piazzetta. Da questa piazzetta poi partono tutti quanti i condomini, scalette che portano ad un condominio, scalette che portano ad un'altra piazzetta con un altro condominio, poi ci sono le logge, poi ci sono le facciate. Poi ci sono
altri accessi dalla prima.
Penso di sì, perché sono tanti, cioè gli appartamenti sono tantissimi. È come una sorta di condominio qua dentro, che tu non ti aspetti, cioè non è un condominio, scusate, un quartiere proprio, perché le strade hanno i nomi. Cioè è piccolo, c'è la piazzetta del glicine, tanto per rendere ovviamente, quindi parliamo, sì, una cosa del genere, insomma, quindi è tutto molto familiare, tutto molto intimo ed è tutto molto curato. Sarà che in questo periodo c'è il glicine, ma è pieno di glicine, quindi ci sono questi, cioè è una cosa veramente bellissima, una cosa stupenda. E quindi molti film americani, pensate a Vacanze Romane. Vacanze Romane è stato ambientato in uno, non mi ricordo se in questo o nell'altro civico, ma sono stati ambientati in studi, ve lo ricordate? Vacanze Romane, l'appartamento dove lei entra, dove c'è il fotografo amico di Gregory Peck, stava qua dentro, è stato girato qua dentro, quindi insomma, tanto per avere un'idea. Sì, un quarto d'ora arriviamo. Comunque, quando vi capita di passare, cioè se state in zona, passate di qua e spiate, perché io ripeto, spesso ci sto, c'è un via vai che c'è talmente tanta gente là dentro che capita molto spesso che il portone si apra e quindi io entro dovunque, cioè io spio qualsiasi cosa, ho detto, veramente ho creduto di questo, mi denunciano. Adesso questo lo stanno ristrutturando, ma anche questo era un atelier famoso. Marinelli o Rasinelli, non mi ricordo adesso, uno dei due, e adesso lo stanno rinnovando, ma anche qua dentro si sono, vi erano parecchi atelier e vedete davvero, insomma, la decadenza, no?
Sì.
C'è proprio quest'idea di abbandono.
Passa pochissima gente,
guarda. Diciamo che la parte forse più carina è questa dove stiamo arrivando. Qui è rimasto un po' un angolino. Qui siamo a Via dell'Orto di Napoli, vedete,
l'avevamo vista
Via dell'Orto di Napoli, perché? Perché in realtà qui, perché Via dell'Orto di Napoli? Perché qui avevano i loro possedimenti la famiglia Farnese, i Farnese stavano dovunque, si sono presi qualsiasi cosa, ne parlavo giusto stamattina quando ho portato una famiglia agli orti farnesiani su al Palatino, che si sono fatti, no, quella era la villa, non era una villa, era... Il casino dei piaceri veniva chiamato, perché non c'erano stanze dove abitare, era il luogo dove, no, godereccio, diciamo così, una garçonniere, e quindi insomma si sono messi là e hanno preso anche una parte di questi terreni. Perché Napoli allora che c'entra? Perché vi ricordate, ne abbiamo detto altre volte quando abbiamo incontrato la famiglia Farnese. Nel 1731 la famiglia Farnese si estingue, l'ultima dei Farnesi, Elisabetta, sposa il Filippo V di Borbone, re di Spagna. Il figlio Carlo di Borbone, re delle due Sicilie. E quindi ecco che, tant'è vero che tutta la collezione Farnese sta a Napoli, no? Il museo archeologico sta tutto lì a Napoli, la collezione Farnese, proprio perché i Farnese vanno a finire a Napoli. E quindi ecco perché vico dell'orto di Napoli, perché qui Carlo di Borbone aveva creato nei possedimenti dei Farnese, cioè quindi della mamma, i possedimenti della famiglia di sua mamma, degli orti. E quindi ecco perché si chiama Via dell'Orto di Napoli. Non c'è mai nulla di casuale, eh? La toponomastica ci racconta la storia di Roma. E questa è la famosa Magnolia, la Magnolia di Via Margutta, che compare in molti dipinti. Quando c'è Via Margutta c'è questa Magnolia, è diventata famosa in molti, nelle canzoni, nei film. Via Margutta, guardate, scrivete Via Margutta e vi compare un mondo tra canzoni, poesie, film, citazioni, quindi insomma è molto molto nota e la Magnolia è sempre presente. Qualche atelier c'è, guardate questa pittrice, no? La famosa di la canzone di Barbarossa.
No, quella
sì, cioè,
era un bambino.
Nel segno del potere, nel segno del comando.
Bravo, il segno del comando,
Via Margutta. Nel segno del comando. Eccolo, questo è l'atelier, quello che doveva essere l'atelier di Canova. Vi ricordate, l'abbiamo visto dall'altra parte, qua c'è Tadolini dall'altra parte, ok? Di questo vedete le vetrate. Questo è il primo studio di Canova, prima che si trasferisse in quello grandissimo che sta dall'altra parte, di fronte al liceo artistico. Ok, sta lì quello diciamo più recente. Ed eccolo qui, gli studi patrizi sono quelli più famosi. Qua c'era l'atelier di Pablo Picasso. Picasso stava qua, così come qui c'era l'atelier di Novella Parigini. Quindi stavano tutti qua, in tutti questi, guardate, il palazzo era molto grande e quindi c'erano luoghi, qui si sono incontrati tutti, De Chirico, Guttuso, D'Annunzio, tutti, il circolo culturale, qui si erano incontrati tutti quanti, ma fin dal 1600 in realtà qui c'era un circolo letterario, furono per primi quelli che crearono un circolo culturale, furono proprio gli olandesi, si chiamavano la banda dei neerlandesi. La banda dei neerlandesi era questa banda che viveva di goliardia in un momento in cui l'austerità papale rompeva un po' le scatole, quindi loro facevano un po' di baldoria in questa via un po' austera e facevano un po' di baldoria e si inventavano questi artisti. Guardate, il circo dei neerlandesi era una sorta di circolo di mutua assistenza, una sorta di sindacato antilitteram, no? Per cui era un luogo, un circolo dove si aiutavano vicendevolmente, per cui quando uno si metteva nei guai, gli altri correvano tutti ad aiutarlo. E facevano baldoria nel sepolcro di Bacco. Dov'è? Cioè, abbiamo il sepolcro di Bacco, se lo sono inventato loro. Sapete qual era? Il mausoleo di Santa Costanza, quello che sta sulla Nomentana. La forma insolita. Poi nel 600 lì c'era ancora il sarcofago, che adesso nel 700 poi fu portato, il sarcofago si trova ai musei vaticani. Ma quel sarcofago rosso, no, di porfido, quindi come il vino, con sopra tutti i tralci, avete presente quel sarcofago pieno di tralci, l'uva, e quindi insomma c'è l'idea del Bacco, e quindi finivano con queste baldorie dove tutti si ubriacavano, e quindi ecco è un circolo caratterizzato proprio da tutta questa goliardia. E tutta questa goliardia continua nell'anima dei pittori che anima tutta questa zona. Qui dentro si incontrava un circolo artistico che poi verrà chiuso negli anni 70 ed era proprio il circolo degli artisti dove confluirono tutti questi importanti artisti, poeti, pittori, scultori, e quindi questo era un luogo veramente... Io questo me lo ricordo, venivo qua da ragazza, 20 anni, qui c'era la Galleria d'Arte Semenzato, non so se l'avete mai sentita, Semenzato era una casa d'aste che prima stava a Piazza di Spagna, poi si trasferì qua e io facevo l'hostess, no? Bisogna guadagnare, no? Guadagnavo quei soldini facendo l'hostess e venivamo qua perché qui c'era questa casa d'aste che poi ha fallito negli anni 90, mi sembra che ha fallito, però stava qui, quindi insomma quando ancora via Margutta aveva una sua specificità, me lo ricordo ancora, e quel sapore lì non ce l'abbiamo più, si è davvero perso. Vedete, studi di pittura e di scultura, quindi c'era questa. E qui è rimasta l'ultima delle botteghe dei marmorari. Guardate un po'. Guardate un po'. Questa è l'ultima bottega dei marmorari. Adesso se c'è tempo vi recito una cosa che c'è sul web, la trovate. Io l'ho trovata di recente, adesso ve la recito. Ed era proprio di questo Fiorentini, che è questo marmista, uno degli ultimi, adesso la gestione ce l'ha suo figlio. Ora prima di entrare nell'hotel ve la racconto, ve la leggo, però vi volevo prima far vedere le ultime due cose. Questa è la Fontana degli Artisti. Pietro Lombardi, quante volte l'abbiamo incontrato, ve lo ricordate? Nel 1927 è uno scultore che crea tutte le fontane che si trovano. Allora, abbiamo visto una volta a Rione Sant'Eustachio la Fontana dei Libri, perché lì c'è la Sapienza. Abbiamo visto la Fontana delle Tiare a Rione Borgo, abbiamo visto la Fontana delle Anfore a Testaccio, la Fontana della Pigna a Rione Pigna. Che altro abbiamo visto? Vediamo, non mi viene. Ah, la fontana quella del Rione Monti, vi ricordate? Fuori l'Arco di San Vito? Mo' vi interrogo. No, non è sua. Non è sua. Questo è Pietro Lombardi che in ogni rione ha creato, siamo nel 1927, in ogni rione ha creato una fontana a tema. E qui ha messo, guardate, i due mascheroni, sono uno allegro e uno triste, per diciamo evidenziare la duplicità dell'artista, un po' pazzo, no? Che un po' è triste, un po' allegro, e quindi c'è questo aspetto duplice. E poi ci sono i cavalletti, vedete i cavalletti? Il compasso, questi sono mascherati, vedete? Avete visto che non si vedeva, no? A prima vista non l'ho riuscito ad evidenziare, ma questi sono tutti gli strumenti. Ci sono sgabelli, gli sgabelli, ci stanno appunto il compasso, i cavalletti, i pennelli, il secchio con tutti i pennelli, quindi insomma. Guarda, quello sono quello è il secchio, questo è il compasso.
Quello l'ho visto.
E lo sgabello.
Quello l'ho visto.
Ok? I cavalletti, che sono questi qua. Visto? E c'è tutto. Carino, no? Beh, lui è stato molto originale, perché dovunque, andatela a pescare, in ogni rione, cioè in ogni rione c'è la fontana a tema. E prima di entrare, perché il nostro albergo sorge proprio dove era il teatro Alibert. Alibert era questo nobiluomo che aveva questo sogno di creare qui un teatro. Guardate, noi dobbiamo entrare qua e la vedete che qui c'è una strada? Questa è una strada che separa proprio i due palazzi, e questo a destra era il confine. Guardate, adesso ve lo faccio vedere, mi sono persa la fotocopia che facevo vedere. Aspettate che adesso riesco a districarmi, aspettate, abbiate pazienza e vi faccio vedere il teatro Alibert che stava qua. Allora, guardate, questo è il teatro, vedete? La forma a ferro di cavallo è praticamente il dove si sedeva il pubblico, e praticamente il teatro è così, cioè voi dovete immaginarvelo in questo modo, ok? Quindi questa parte qui è questo, ok? È il confine del teatro. Il teatro, questa è la via Margutta, questa è via Alibert, che è quella che abbiamo visto che finisce a via del Babuino. E dal teatro c'era questo cavalcavia che collegava, il teatro stava qua dentro, il cavalcavia collegava il teatro con il palazzo Valadier, Questo era il palazzo dove c'era l'officina, no? Dove hanno fatto la campana, è questo palazzo qua. E quindi loro avevano avuto il permesso di creare un collegamento in modo che dal teatro si passasse direttamente a Via del Babuino e viceversa. Ok? Allora vi lascio con è un'intervista, è molto carina, l'ho trovata proprio sul web, di recente non l'avevo mai vista. È un'intervista che viene fatta. E l'intervistatore dice, un botta e risposta, è lei il Marmoraro? Mio padre era il Marmoraro. Nome e cognome? Sandro Fiorentini. Cos'era questo locale un tempo? Era la portineria del palazzo, Palazzo Patrizi, ok? Come l'avete preso in gestione? Venne mio padre qui nel 1969 e cominciò l'attività. Io sono arrivato nel 1985. Mi può mostrare la bottega? Certo, andiamo. All'ingresso ci sono delle impronte per terra. Di chi sono? Di mio padre. Sono tutte romanesco le scritte? Non tutte, anche se molte lo sono. Il romanesco è una lingua che va scomparendo, perciò quando le persone sentono il romanesco gli viene da ridere, quindi io faccio sorridere un po' la gente. Come le vengono in mente le scritte? Lette, suggerite, pensate, qualcuna è anche mia. Poi mi indica un'altra lastra. Quello è un cimelio, sono tutti personaggi che stavano in via Margutta. A distanza di 20 anni, più della metà, non ci sono più. È un documento storico. Quali sono gli attrezzi principali del mestiere? Scalpello e martello. Un artigiano si è sempre creato gli strumenti per lavorare da solo. Se ti serve uno scalpello a punta, lo fai. Questo luogo ha tutte le caratteristiche di una bottega. Cosa le dà la bottega? Beh, l'idea di vissuto, mi dà l'idea di raccontare qualcosa, un luogo curioso. E tu cosa racconti? Quello che ho. E tu cosa racconti? Quello che ho vissuto. Com'è cambiata via Margutta? È cambiata la clientela, gli amici, è cambiata la gente. Sopra le nostre teste noto un quadro che raffigura? Raffigura mio padre. Siamo andati tanti anni avanti insieme, ma non so quanto riuscirò ancora a rimanere aperto. Se i nostri politici non ci aiutano, qualunque essi siano, siamo costretti a finire. Tra i titolari di bottega c'è però chi dice quando non servirò più chiuderò. Invece io dico no, anche quando si fermerà batterà sempre, perché significa che ho lasciato un buon profumo. Io spendo per Roma, cerco di fare una buona pubblicità per la capitale. Alcune attività lo Stato le dovrebbe incentivare, perché sono mestieri che tra 10 anni spariranno. Ci sono poi delle sedute che sembrano un salottino. È un salottino. Tu non lo sai, ma qui da 50 anni facciamo da mangiare e il caminetto funziona. E dove cucini? Ho un fornelletto elettrico. Da quanto cucini qua? Da 50 anni. E quello chi è? Sono io. Leggo la scritta. Amo tanto Roma che a volte me ne allontano per sentire il dolore e la gioia del ritorno. Quelle che ti piacciono, quindi le tieni. Sì, non ci sono citazioni. Sono quelle che c'è dentro. Una frase bella rimane sempre, al di là di chi l'ha detta. Questi ritratti chi li ha fatti? Sono dei pittori che sono stati qui. Hanno magari mangiato qui. Un'altra su Roma, dai. Romano non è perfetto. Ammazza però quanto gli si avvicina. Una signora che sta guardando le scritte nella bottega gli dice «Se fossi più modesto, il romano, sarebbe accettabile». E lui risponde «E il poeta diceva «Come può capire, povero uomo, l'anima del romano, se c'ha il torto d'essere nato a Como, provincia di Milano». E quindi volevo lasciarvi con questa cosa. Non me ne vogliano i milanesi. Va bene, allora come al solito vi ringrazio.